tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Il poeta e pastore Kurt Marti scrisse: «Sono diventato cristiano mediante gli altri, grazie ad altri. Non so se avrei potuto essere cristiano da eremita. Il mio essere cristiano è dato dal fatto che esiste una comunità di Cristo, costituita da persone e gruppi in carne ed ossa». Buongiorno e buona domenica da Luisa Nitti. La comunità dei credenti, dunque, a cui faceva riferimento il pastore Marti, sono persone in carne ed ossa che testimoniano Cristo. Di una comunità ampia che include tutto il creato parla oggi il pastore Tobias Ulbrich nella sua meditazione biblica. Gli animali e l'essere umano davanti a Dio è il tema del ciclo di riflessioni che sta tenendo il pastore Ulbrich in queste settimane. A seguire, con la musicologa Chiara Bertoglio, ripercorriamo una fase importante della vita e della produzione musicale di Johann Sebastian Bach, che esattamente 300 anni fa si trasferiva a Lipsia.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Con la puntata di oggi, il pastore riformato Tobias Ulbrich concentra l'attenzione sul patto di Dio con Noè, chiedendosi quale debba essere la dignità degli animali, parte del creato insieme al genere umano. La lettura dei testi è affidata alla voce di Natasha Gamba.
Cari ascoltatori, care ascoltatrici, vivere con un'utopia. Ma cos'è un'utopia? Quando la Bibbia sulla sua prima pagina progetta un mondo dove l'essere umano e anche gli animali non devono uccidere per nutrirsi, vuol dire che l'essere umano si nutre quale vegetariano e la tigre mangia erba. Ecco, questo è un'utopia. Utopia significa letteralmente un luogo che non esiste, ma che potrebbe esistere. Nel mondo ideale dell'utopia si riflette il mondo attuale, che consideriamo la realtà non perfetta, ma normale. Il mondo in cui viviamo quale realtà non perfetta, ma normale, vuol dire la tigre uccide per nutrirsi, e per la biologia questo dato è normale, addirittura necessario per il mantenimento della qualità di vita anche degli animali che vengono mangiati dalla tigre. Anche la maggior parte dell'umanità uccide animali per nutrirsi di loro. Qual è quindi il valore di un'utopia che vede un mondo dove la tigre insieme all'essere umano mangia erba, verdura o frutta? Chiunque abbia fatto la redazione finale della Bibbia mi sembra di essere stato uno spirito molto consapevole, perché soltanto poche pagine avanti la stessa Bibbia ci dà un'altra immagine del rapporto tra esseri umani e animali davanti a Dio, un'immagine che è molto più realistica. Ascoltiamo un brano che conclude il racconto mitico di una catastrofe universale, il grande diluvio. Molti di noi lo conoscono, quale storia di Noè e la sua arca, nella quale aveva salvato coppie di ogni genere di animali, tranne i pesci, che magari non dovevano temere il diluvio universale.
Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi sono dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo, come l'erba verde.
Questo testo sembra fare un riferimento esplicito all'inno della creazione. La benedizione degli esseri umani viene rinnovata, ma poi si cambia subito il tono. L'essere umano diffonde terrore verso gli animali e gli animali provano timore nei confronti degli esseri umani. Gli animali servono adesso quale cibo, come l'erba verde. L'utopia di un mondo che sia diverso dal nostro non esiste più. Il testo sancisce la realtà come la conosciamo anche noi. Tra Dio e il mondo, quale nostra realtà, non c'è alcuna contraddizione. Dio non è più da parte dell'utopia, bensì da parte della normalità dei fatti. Questa visione realistica, nota bene in un contesto religioso di fede, si manifesta persino nell'immagine dell'essere umano stesso. Nonostante il testo facesse riferimento esplicito all'inno della creazione dove uomo e donna portano insieme l'immagine di Dio, in questo testo i protagonisti sono esclusivamente gli uomini, i maschi. La visione utopistica di una uguaglianza di uomo e donna è stata sostituita da una visione patriarcale. Dio, Noè e i suoi figli. Le persone femminili sono magari sottintese nella benedizione, ma sono Noè e i suoi figli a cui vengono tramandati la benedizione e la nuova legge religiosa, non soltanto nei confronti degli animali, ma anche nei confronti della relazione uomo-donna. Il testo rispecchia la realtà vissuta, della sua epoca, quale realtà normale e normativa. Ma non vorrei giudicare troppo presto su questi cambiamenti, sul abbandono esplicito dell'utopia e sulla forza normativa della realtà attuale. L'autore o gli autori di questo testo avevano comunque provato un certo disagio nei confronti di questo adeguamento alla realtà, poiché nel testo si aggiunge una direttiva che distingue tra carne e sangue quando parla del mangiar carne. Riprendiamo la lettura del testo.
Ma non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite, ne chiederò conto a ogni animale. Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà, il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Voi dunque crescete e moltiplicatevi, spandetevi sulla terra e moltiplicatevi in essa.
Questa differenziazione tra carne e sangue è interessante. Solo qui l'essere umano e l'animale sono così vicini uno all'altro, come nel sesto giorno dell'inno della creazione. Se è adesso permesso di uccidere per nutrirsi, il sangue rimane un tabù, perché è considerato portatore della vita. Si fa in questo testo quindi una differenza molto sensibile. Se si uccide per mangiare la carne, rimane comunque il rispetto davanti alla vita e dignità di ogni essere vivente. Dimostrare rispetto davanti agli animali che noi mangiamo. Se volessimo applicare solo questa visione pratica pragmatica alla nostra realtà, sarebbe una bella provocazione, perché la produzione di massa di carne non sa niente di rispetto davanti all'animale. Se l'utopia di una nutrizione senza uccidere sembra essere un estremismo, la nostra realtà è infatti l'altro estremo. Per il nostro testo, il sangue, quale portatore di vita, pone dei chiari limiti. Rispettare la dignità davanti agli animali che mangiamo, sì, e riguardo all'essere umano stesso, i limiti sono ancora più chiari. Quando il testo parla della possibilità assai realistica che l'uomo uccida l'uomo. Dio si presenta quale vendicatore di ogni persona uccisa da un'altra persona. Infatti, Il testo sviluppa una sensibilità impressionante quando parla della dignità di un essere vivente, sia l'uomo che animale. Dio chiede racconto anche agli animali del sangue versato. E nei confronti degli esseri umani Dio non chiede soltanto conto, ma vendica in più il sangue versato di ogni persona uccisa. Dio, Dio, quale memoria illimitata di tutti i fatti sanguinosi. Dio non dimentica. Dio, quindi, che non dimentica tutte le trasgressioni nei confronti della dignità di animali e delle persone. All'inizio di questa meditazione abbiamo constatato che questo testo abbia abbandonato l'utopia di un mondo migliore per il suo realismo, con cui rispecchia il nostro mondo in cui viviamo. Infatti, questo suo realismo dice però chiaramente: il nostro modo di vivere ha il suo prezzo. Non rispettare la dignità dell'animale ha il suo prezzo, non rispettare la dignità dell'essere umano avrà ancora un suo prezzo maggiore. Sarà ogni sangue versato ad accusare il violento, e nessuno e nessuna può scamparvi. Un'ultima osservazione. La Bibbia mi sembra un libro fenomenale. Presenta dei testi che parlano in maniera molto diversa e contrastante di Dio. Contiene teologie diverse. Ci invita a paragonarle e a discuterle. Così l'utopia della prima pagina della Bibbia e il realismo del racconto sul patto di Dio con Noè. Questo pluralismo di teologie potrebbe aiutarci ad affrontare i problemi del nostro tempo con un profondo spirito di tolleranza. Non sono solo gli utopisti ad aver ragione e non sono solo i realisti ad aver ragione. Ci vuole l'ascolto della voce di ambedue per andare verso un mondo migliore dove si abbia rispetto davanti alla vita degli esseri umani nonché degli animali. Buona domenica e buon appetito ai vegetariani e a chi gradisce l'arrosto domenicale.
Il maggio del 1723, esattamente 300 anni fa, quando il musicista tedesco Johann Sebastian Bach si trasferì a Lipsia presso la Thomaskirche. Iniziative ed eventi segnano l'anniversario. Concerti, iniziative culturali, manifestazioni sono previste in questa primavera e in particolare in questo mese di maggio per ricordare che esattamente 300 anni fa Johann Sebastian Bach giungeva a Lipsia, presso la Thomaskirche. Inizierà un lungo periodo creativo e fruttuoso per il musicista tedesco. Il sito internet bach300.de riporta tutti gli eventi in calendario. Ma perché è così significativo questo passaggio, il trasferimento a Lipsia nella biografia di Bach? Lo abbiamo chiesto alla musicista e musicologa Chiara Bertoglio, che ha scritto fra l'altro un corposo testo sulla musica e le riforme del Cinquecento con la casa editrice Claudiana.
Siamo appunto nella primavera del 1723, 300 anni fa, e Johann Sebastian Bach aveva 38 anni a quell'epoca, quindi era nella fase centrale della sua vita. Sappiamo che è vissuto, insomma, all'incirca 65 anni, quindi veramente a metà strada, insomma. Aveva già lavorato come organista e come compositore per diverse chiese molto importanti della Germania, tra cui quella di Weimar a Köthen, dove era stato al servizio invece del principe, e aveva anche già composto molta della sua musica più famosa, tra cui molte delle sue opere per tastiera, perché a Köthen effettivamente era al servizio di una corte calvinista, quindi gli impegni della musica di chiesa erano molto ridotti, invece quello che importava di più era la musica strumentale, quindi i capolavori strumentali sono quasi tutti del periodo di Köthen. Anche le prime cantate comunque erano già state composte soprattutto per Weimar, e quindi il trasferimento a Lipsia presso la Thomaskirche è stato un momento di grande svolta nella sua carriera. Praticamente passò da lì in poi tutto il resto della sua vita lavorando per questa chiesa e componendo per essa molta della sua musica sacra più importante.
In che cosa consisteva il ruolo di Bach alla Thomaskirche?
Era un ruolo molto complesso, direi, e sfaccettato, perché ufficialmente era, insomma, cantore e direttore musicale. Quindi sostanzialmente era il factotum dal punto di vista musicale della situazione. E possiamo anche ricordare che questo incarico lo mantenne dal 1723 fino al 1750, all'anno della sua morte. Per quanto riguarda appunto il compito di cantore, di cantor, questo consisteva nella responsabilità di gestire il coro della chiesa, o meglio i cori in realtà, perché si trattava di ben quattro cori, dove possiamo dire che c'era la serie A, la serie B e la serie C, erano appunto di diverso livello musicale e venivano utilizzati di conseguenza, insomma, i primi due nelle chiese principali, la Thomaskirche e la Nikolaikirche, e gli altri per le chiese un po' meno fortunate, insomma. Quindi organizzava le prove, selezionava il repertorio, dirigeva le esecuzioni delle opere sacre durante i servizi religiosi e poi naturalmente si esibiva anche come organista durante le funzioni. Come direttore musicale aveva invece la responsabilità di comporre lui stesso e di selezionare, quando non la componeva in persona, la musica che sarebbe stata eseguita durante i servizi religiosi, in collaborazione ovviamente con il pastore della chiesa. E poi c'erano anche dei concerti ecclesiastici che venivano eseguiti un po' durante tutto l'anno. Quindi, in sintesi, era un ruolo molto impegnativo che richiedeva una grande competenza musicale e anche un talento organizzativo non da poco. E grazie appunto alla sua abilità musicale e pratica riuscì a creare un repertorio di musica sacra di altissima qualità che ovviamente ancora oggi è eseguito, apprezzato e amato quanto basta.
Lei, Chiara Bertoglio, è musicista ed esperta fra l'altro di musica della Riforma. Se dovesse consigliare un ascolto fra le numerose cantate composte in quegli anni a Lipsia, quale o quali indicherebbe a chi ci ascolta oggi?
Ovviamente è difficile perché sono tutte talmente belle che c'è solo l'imbarazzo della scelta, però su una non ho dubbi perché è forse la mia preferita e ci ho lavorato tanto, l'ho studiata tanto, che è la BWV 140, Wachet auf, Ruft uns die Stimme, Alzatevi, la voce ci chiama. Ed è una cantata che è anche stata, lo ammetto, molto importante nella mia vita personale, nella mia vita di credente, insomma, perché ha una prospettiva meravigliosa che unisce la parabola delle vergini sagge e vergini stolte, ma in realtà parla solo delle sagge, con un'idea sponsale del Cristo come sposo dell'anima, sposa della Chiesa, sposo della Gerusalemme celeste in una prospettiva escatologica e poi anche con una prospettiva eucaristica. Qui parlo da cattolica, devo dire che l'approfondimento che la visione che Bach attraverso la sua musica ha conferito all'Eucaristia da cattolica è stato per me un grandissimo arricchimento, devo dire. Anche interessante il fatto che questa cantata sia basata interamente su un corale che a sua volta deriva da un inno eucaristico del Medioevo, quindi c'è anche questa dimensione, se vogliamo, ecumenica molto, molto forte. E poi Christlag in Todes Wanden, che a sua volta si basa su una melodia celeberrima, che è quella delle vittime pascali, e approfondisce proprio il mistero della Pasqua in una maniera, secondo me, incomparabile.
Guardando un po' più da vicino alle cantate, possiamo raccontare a chi ci ascolta quale fosse il loro ruolo nell'ambito del culto protestante?
La prospettiva è molto affascinante perché si tratta proprio di uno sviluppo di quello che era stata la grande intuizione di Martin Lutero, ossia che la musica potesse e dovesse essere una forma di predicazione, una forma alta di predicazione. Per cui anche dal punto di vista, appunto, come giustamente diceva, strutturale del culto, al cuore del culto c'era la parola e questa parola veniva illustrata dal sermone, che era bello lungo, insomma, a volte anche sull'oretta di sermone, circondato dalle due parti della cantata, per cui normalmente le cantate di Bach sono appunto frammentabili in due spezzoni che andavano a costituire la cornice del sermone ed era proprio una predicazione in musica. Bach ne era altamente consapevole, infatti viveva la sua attività di musicista proprio come una missione di evangelizzazione e anche la stretta collaborazione con alcuni dei grandi librettisti con cui lavorò aveva proprio la funzione di evidenziare questa funzione importante della musica.
Quante sono le cantate del periodo di Lipsia che ci sono pervenute? Come mai, fra l'altro, molte sono andate perse?
Del periodo di Lipsia ci sono pervenute circa 195 cantate, che però sono molte meno di quelle che, almeno secondo il necrologio pubblicato dai figli e dagli amici, avrebbe composto. Probabilmente circa 300. Ci sono molte ragioni per cui purtroppo queste cantate sono andate perdute in così larga misura. In primo luogo, molte di queste opere erano occasionali, cioè erano destinate, erano usa e getta, per così dire, composte per un singolo evento, per una singola occasione, come un servizio religioso, un matrimonio, e non si pensava che dovessero essere riprese nel futuro. È impressionante rendersi conto che era appunto musica usa e getta, tra virgolette. Poi purtroppo c'è stata la guerra dei 30 anni, che è stata devastante per tantissimi motivi, non ultimo quello musicale, ma anche altro. Poi incendi, furti, trascuratezza, alcune cose sono state reperite, comunque c'è sempre la speranza che qualcosa possa saltare ancora fuori, perché nel XX secolo, per esempio, sono state trovate diverse cantate, addirittura qualcosa nel 2005 presso la Biblioteca Statale di Berlino, quindi speriamo ovviamente che qualcosa possa ancora emergere, non tantissimo probabilmente, ma già quello che abbiamo ovviamente ci basta e avanza.
Vi ricordo che l'intervista a Chiara Bertoglio e tutte le puntate di Tempo dello Spirito possono essere riascoltate collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione. Qualche appuntamento adesso prima di chiudere. Mercoledì 24 maggio alle ore 20:15, incontro ecumenico presso la Chiesa Riformata di Novaggio. Tema l'ascensione e il viaggio verso il cielo con il pastore Tobias Ulbrich e Don Thomas Binoy. Per il ciclo La Bibbia delle donne, conferenza presso la Chiesa Battista di Lugano. Venerdì 26 maggio alle ore 20 interviene la giornalista RSI Lucia Cuoci sul tema Le sfide del presente, donne protagoniste nella Chiesa e nella città. Trio di violini, concerto presso la Chiesa Riformata di Lugano, sabato 27 maggio alle ore 17. Si chiude qui la puntata di Tempo dello Spirito, grazie al tecnico Andrea Colosio. Da Luisa Nitti, buona domenica.